Buongiorno al direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Da un europeo alle qualificazioni per l'altro, in mezzo la scomparsa di Gianluca Vialli. È una chiave giusta quella che secondo lei, direttore, secondo te direttore Mancini ha trovato anche con il gruppo, perché prima di costruirla in campo bisogna ricostruire quel gruppo, quell'emotività che è stata la base forse di quella vittoria all'europeo.
Beh, non poteva essere altrimenti. È la prima partita che la nazionale gioca dopo la scomparsa di Gianluca, avvenuta il 6 gennaio scorso. Quindi è evidente che la motivazione debba essere fortissima, un'ulteriore motivazione, perché comincia il cammino verso l'Europeo 2024, l'Italia riceve il titolo. È un'Italia che peraltro in giugno disputerà le Final Four della National League, avuto il merito di qualificarsi. Il cammino di rilancio della nazionale è stato intrapreso, ora è evidente che Inghilterra prima e Malta tre giorni più tardi costituiscono i primi due banchi di prova alquanto significativi per capire esattamente con quale spirito la nazionale riprende il suo cammino.
Ci sono dei nomi nuovi, ci sono nomi vecchi, nomi su cui sta provando a costruire qualcosa Alberto Mancini. Mi viene in mente quello di Gnonto, che ha detto: Mancini è un idolo, non mi sarei mai aspettato di essere in nazionale con lui. Poi ci sono anche delle assenze, dei ritorni, il ritorno di Darmian, l'assenza per esempio di Locatelli, e sono semplicemente, direttore, anche delle rotazioni che si stanno facendo per fare delle valutazioni, o ci sono dei giocatori su cui Mancini magari ha scelto di non puntare, altri su cui invece ha deciso di puntare?
Ma io non ho mai registrato ad ogni tornata di convocazioni del Commissario Tecnico Nazionale una unanimità di consenso. È evidente che in questo momento Mancini cerchi di mettere in campo la formazione che gli offre le maggiori garanzie. Anche Locatelli, è vero, ha disputato una grande partita contro l'Inter, ma alle spalle si era lasciato un periodo caratterizzato da un rendimento altalenante. Ma poi, voglio dire, le valutazioni spettano per evidenti motivi al commissario tecnico e al suo staff. Quindi è evidente che siano state dettate dall'analisi del cammino percorso dai nazionali radunati a Coverciano in questo periodo. Poi è chiaro che un giocatore come Locatelli, che è campione d'Europa, non è stato convocato questa volta, ma se continua a giocare come ha giocato contro l'Inter, certamente verrà richiamato nel giro della nazionale. Fermo della nazionale, non è a centrocampo che la nazionale accusa problemi di abbondanza, problemi li ha in attacco, ma d'altra parte mi pare che anche lo stesso Southgate, che è CT dell'Inghilterra, non più tardi dell'altro ieri abbia denunciato la situazione che lo vede costretto a scandagliare la Premier in un bacino di giocatori inglesi convocabili ridotto al 30%. Tutto il mondo è paese, la globalizzazione del calcio ha portato molte nazionali a naturalizzare giocatori, a cercare in giro per il mondo eventuali convocati, come è il caso di Retegui. Peraltro la nazionale sta facendo un favore alle squadre italiane, che sono molto interessate al 23enne attaccante del Tigre, Italo Argentino.
Sì, questo è vero, come è vero che dall'altra parte le squadre di club stanno facendo un favore a loro stessi, al movimento italiano, perché dopo la mancata partecipazione al secondo mondiale di fila serviva una risposta sul campo almeno da parte delle squadre di club, che furono anche un po' additate, se ricorda bene direttore, dallo stesso Gravina, che disse non hanno favorito la nazionale di Mancini, cosa che però più o meno è successa da tutte le nazionali. Però quelle squadre di club adesso sono un po' il fiore all'occhiello da cui ripartire. È vero, ci sono tanti stranieri ed è vero che tanti dei giocatori stranieri sono i veri trascinatori, però sulle panchine ci sono meravigliosi allenatori che stanno tirando fuori anche delle idee importanti, e soprattutto un'organizzazione in Italia che sembra si stia ritrovando a livello europeo, ed è uno spirito importante da cui ripartire, no?
Ma 4 allenatori italiani su 8 figurano sulle panchine delle squadre che sono qualificate ai quarti di finale di Champions League. Ovviamente il quarto è Carlo Ancelotti con il suo Real Madrid.
Certo.
Quindi è evidente che la squadra tecnica di Coverciano ancora una volta si sia dimostrata la migliore al mondo, ma non è la prima volta. Abbiamo registrato in questi anni, abbiamo citato Ancelotti, che è l'unico allenatore ad avere vinto tutti i 5 più importanti campionati europei, per non dire poi dei suoi successi in ambito internazionale, di una bacheca che allinea decine di trofei, sia quelli vinti da calciatore sia quelli vinti da allenatore. Ma è evidente altrettanto che i quarti di finale di Champions League allineeranno squadre, tutte 8, che certamente non ciascuno nel proprio ambito non possono dare una gran mano alla nazionale, considerato il numero di stranieri. Ma il problema non è questo. Il problema, come ha sottolineato giustamente il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Piscidi, parte da lontano, parte dai divari. Se a livello giovanile gli allenatori di queste squadre non allenano, non istruiscono, non addestrano gli attaccanti, perché Nicolato, il Cittadino del 21, ha rimarcato come ormai il dribbling e soprattutto il duello uno contro uno non faccia più parte del bagaglio tecnico fondamentale dei ragazzi che cominciano a giocare a calcio. Perché? Perché evidentemente si insegna più la tattica e si contiene, per non dire si limita, il talento dei giocatori. È una rivoluzione questa che deve partire dai settori giovanili, fermo restando il fatto che è il caso di premere sull'acceleratore, per esempio per l'introduzione di una variazione della formula 4+4, ovvero dei 4 giocatori formati nel club e 4 giocatori che siano formati in un club o anche in un altro club in Italia. La federazione pensa di varare la nuova norma per la prossima stagione, passando quindi al 5+5, e già questo sarebbe un passo avanti, così come sarebbe un passo avanti a livello di squadre primavera, perché sì. Il problema è quello: se i ragazzi italiani non trovano gli spazi necessari per crescere, la nazionale ovviamente si ritrova in difficoltà.
No, tutte riflessioni assolutamente giuste, così come giusta la prima riflessione che hai fatto, direttore, quando hai detto che difficilmente, no, davanti alle convocazioni sono tutti contenti, c'è sempre qualche scontento. C'è il nostro amico Mauro che ci suggerisce una traccia sulla quale vorrei parlare, insomma dice che però qua, ecco, più che dimenticanza, secondo me è quasi un prestito, se vogliamo, perché dice Mancini si lamenta dei pochi giocatori italiani e manda Fagioli a giocare l'amichevole con Under 21, qualcosa non torna. Io credo che Mancini sappia molto bene e stia vedendo molto la crescita di Fagioli, no? Però è chiaro che magari contro l'Inghilterra comunque non l'avrebbe utilizzato, tanto vale farlo giocare, ma lasciandogli un segnale che lui fa parte del gruppo della nazionale, ora nell'Under 21, e il futuro sicuramente sarà anche suo, perché è un giocatore sul quale non credo che Mancini abbia chiuso gli occhi, tutt'altro, direttore.
Ah, vedi, dicevo, quando si parla ovviamente di questi argomenti bisogna avere piena cognizione di causa. Perché Mancini ha dirottato Fagioli all'Under 21? Perché l'Under 21, forse qualcuno se l'ha dimenticato, ha avuto il grande merito di qualificarsi tra le prime 8 squadre d'Europa che in giugno si contenderanno il titolo europeo di categoria. E l'Under 21, proprio per un calendario intasatissimo, ha soltanto 2 amichevoli a disposizione. E poi dopo ci sarà il torneo in giugno, non ci saranno altri banchi di prova. Quindi è evidente che Mancini abbia voluto dettare un assist a Nicolato, mettendogli a disposizione un giocatore della caratura di Fagioli, che certamente rientra nel giro della nazionale maggiore, ma grazie a Dio, avendo l'età che gli consentirà di essere in campo nella fase finale dell'Europeo, approfitta Nicolato di questi 2 test per avere Fagioli, per metterlo in campo. Questa è la ragione. Non ci sono altre ragioni, non penso che un commissario tecnico sia così masochista da rinunciare alla convocazione di un giocatore dirottando il Under 21 se non ci siano fondate ragioni. E la ragione è questa.
E quindi, insomma, io penso che siamo riusciti a soddisfare un po' le risposte a tutti quanti. Fagioli, squadre di club, ci riporta un po' a quello che è successo nell'ultimo turno di campionato. Sul Napoli c'è poco altro da aggiungere, direttore, perché devastato il Torino, che ha fatto il massimo sforzo nella fase centrale del primo tempo, ha trovato anche un palo, ma insomma sembra quasi come se il Napoli in quel momento si fosse andato a prendere giusto un caffè poi per tornare e stravincere contro il Torino. Peraltro Juric, insomma, si era fatto il segno della croce prima e dopo non ha avuto giustamente nulla da dire. Napoli che poi si affaccerà alla doppia sfida col Milan in Champions League, che sarà molto affascinante, però sono due momenti diversi, quello sensazionale, forse per certi versi imprevedibile e irripetibile, quello del Napoli, quello del Milan controverso in una stagione di alti e bassi, in questi alti e bassi delle milanesi, quindi Milan e Inter. In qualche modo ci può essere il retropensiero del fatto che in campionato, non essendoci più lo stimolo ormai così lontano dal Napoli, mentalmente si sia mollato qualcosa?
Ma io credo che il Napoli, che sta disputando un campionato siderale, un altro campionato, giustifichi, legittimi, esalti in ogni sua uscita in campionato, ma anche in campo internazionale, basti pensare al doppio confronto con l'Eintracht di Francoforte, questo suo strapotere, che deriva da una condizione, da uno stato di grazia che, dal quale è scaturita la stagione perfetta che la formazione ha fatto questa a livello. Le altre squadre però non devono trovare un alibi nel fatto che, siccome il Napoli ha inflitto distacchi pesantissimi alle inseguitrici a 11 giornate dalla fine, tant'è vero che aritmeticamente, qualora centrasse 5 vittorie nell'arco delle 11 ultime partite che rimangono a giocare, diventerebbe campione d'Italia con largo anticipo. Il problema è delle altre squadre è la discontinuità di rendimento. Ora, Inter e Milan sono state protagoniste di grandi imprese a livello internazionale, perché rispettivamente dopo 12-11 anni sono tornate a giocare, a qualificarsi in quarti di finale. Però qui è chiamata in causa la responsabilità dei giocatori. Non è tutta colpa né di Pioli né di Inzaghi se alcuni fra i calciatori più rappresentativi delle rispettive formazioni denunciano vistosi cali di forma. Ora, dopo la sosta, che credo sia assolutamente provvidenziale per ricaricare le pile, vedremo quale sarà la ripartenza di queste squadre, ma la mia sensazione, che viene rafforzata ad ogni turno di campionato, è che la volata per la Champions League, per l'Europa League e per la Conference League si deciderà solo e soltanto all'ultima giornata.
Con una Juventus, direttore, che intanto attende di capire se quei 15 punti gli verranno restituiti il 19, il giorno prima la partita di Europa League, 3 prima della partita, o 4 prima della partita col Napoli, ma in attesa di quei 15 punti la Champions League la trova praticamente lì a un passo, 9 punti dal Milan, 6 dalla Roma, credo siano 2 dalla Conference League, adesso magari i calcoli non li ho fatti precisamente in questo momento a memoria, però comunque una Juventus che con tutta la penalità è riuscita a scalare, passare dalla lotta, che è durata un paio di partite per non retrocedere, a un'Europa che praticamente ha pochissimi passi, con 33 credo punti ancora a disposizione, quindi con la grande possibilità di entrarci nonostante i 15 punti di penalità. Poi dovessero esserle restituiti intanto quei 15 punti, la Juventus si troverebbe al secondo posto, staccando la Lazio e l'Inter. Che messaggio ha dato l'armata, la squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto magari in quella serata di Milano contro l'Inter, con una prestazione fatta di giocatori esperti, pochi rimasti, molti dei quali in panchina, e tanti giovani che sono diventati la virtù, che insomma la necessità ha portato sul campo e nelle mani di Massimiliano Allegri?
Beh, vorrebbe da dire meno male, perché se ricordiamo le dichiarazioni di Allegri alla seconda di campionato in calcio al pareggio di Marassi con la Samp, è evidente che il tecnico abbia compreso come fosse necessario fare di necessità virtù, ovvero avendo a disposizione talenti del calibro di Miretti, di Fagioli, dello stesso Iring, all'orizzonte c'è anche Barbieri, avendo a disposizione il serbatoio dell'Under 23 di Assel Next Gen e della Primavera di Montero, è chiaro che ti affondi le mani al pieno titolo. D'altra parte, la dimostrazione che la Juventus ha dato di grande compattezza è confermata sul campo dai risultati che la squadra bianconera ha ottenuto e che in altre piazze non sarebbero stati facilmente ottenibili, e qui risiede il merito dell'allenatore, il grande merito dell'allenatore, perché ha saputo rialzare il suo gruppo dopo lo shock procurato dalla penalizzazione di 15 punti. Ora, le discussioni e le dissertazioni sulla qualità del gioco bianconero in questo momento devono lasciare spazio, lasciano spazio a questa risalita della squadra in campionato, attendendo gli sviluppi davanti alla giustizia sportiva e anche alla giustizia ordinaria, perché sappiamo molto bene come il 19 aprile sia una tappa molto importante di questo lungo iter emergenziale, ma non sarà sicuramente l'ultima.
Direi proprio di no, e credo che, direttore, da questo punto di vista il lavoro che sta facendo Allegri, gioco forza per la necessità, diventi propedeutico al massimo per la nazionale, perché ci sono tanti giovani anche italiani, penso a Miretti, penso appunto a Fagioli, penso a Rovella che l'anno prossimo tornerà e sicuramente sarà a disposizione della Juventus stessa, insomma penso a Gatti che l'ho visto crescere moltissimo, o perlomeno forse Allegri ha voluto dargli fiducia, perché questo è un giocatore, un difensore, onestamente a me non piaceva molto all'inizio, poi dopo l'ho trovato nella gara col Friburgo eccellente, soprattutto nel fatto che sia un difensore che interpreta il calcio in maniera un po' più moderna, quindi il classico difensore da difesa a tre, terzino eventualmente, che però si spinge molto, forse anche più di quanto non gli chieda lo stesso allenatore, che ha coraggio, che ha gamba, che ha voglia, e che probabilmente sta facendo cambiare anche un pochettino idea Allegri su di lui e sulla possibilità di tenere la squadra un po' più alta. Non è un caso che magari Bonucci e Rugani sono quelli utilizzati di meno, che appartengono a una visione di calcio che tenderebbe a far arretrare la Juventus, laddove invece nel momento in cui ha cominciato a salire questa squadra ha cominciato a cambiare anche un po' passo.
Vabbè, questo è fuori discussione, è indubitabile, è dimostrato dal crescendo di risultati della stessa Juventus. D'altra parte, con il potenziale tecnico a disposizione, in attesa che Di Maria fornisca finalmente un rendimento continuo, perché noi abbiamo registrato sprazzi bagliori di luce accecanti come Nantes, poi però nuovi problemi fisici, l'impiego discontinuo che ha fatto seguito alla performance di Nantes hanno riproposto gli interrogativi sul fuoriclasse argentino, che in questo momento si accinge a reindossare la maglia di campione del mondo con la sua nazionale albiceleste, ma la Juventus vorrebbe che il rendimento di Di Maria fosse molto più continuo di quanto non lo sia stato sinora, per non dire poi invece di Paredes, che mi pare Allegri abbia plasticamente bocciato.
Parliamo un po' di nel dettaglio dell'Inter, direttore. Devo dire che sono arrivate una pioggia di critiche, ovviamente noi abbiamo sempre parlato, no, del fatto che i tifosi sono altalenanti, le cose vanno bene e ti applaudo, le cose vanno male, ti critico e ti voglio esonerare. Ci sono stati i Pioli out, gli Allegri out, gli Inzaghi out, i Pioli on fire, gli Inzaghi grande, i grandi gli Allegri in. E in questo momento è il momento degli Inzaghi out, però forse anche se davanti ci sono dei risultati che parlano chiaro, l'Inter tecnicamente comunque entra alle prime quattro, è ai quarti di Champions League, è alle semifinali di Coppa Italia, quindi i risultati parlano per Simone Inzaghi. Però se guardiamo tutti i risultati, ci sono quelle 9 sconfitte in questa stagione che un po' stonano, e quella reazione dopo il gol della Juventus in 70-80 minuti, considerando il recupero, che poi realmente non c'è stata. C'è qualcosa che non sta funzionando, e che cosa eventualmente?
Beh, non sta funzionando sicuramente il rendimento della squadra in campionato, perché tu hai detto bene, 9 sconfitte rimediate nell'arco di 27 giornate sono lì a dimostrare la discontinuità di una formazione che era partita, venendo indicata come una delle favorite per il titolo, ma evidentemente così come le rivali non aveva fatto i conti con la fantastica stagione del Napoli, che ha letteralmente bruciato ogni aspirazione tricolore di qualunque altra formazione. Detto questo, io credo che al di là degli hashtag periodici, auto, in, eccetera, eccetera, un conto è il bar del web, è il bar dello sport, un altro è il lavoro di un allenatore che viene giudicato, come deve essere giudicato, al termine della stagione. E se al termine della stagione Inzaghi avrà dimostrato nelle 3 competizioni in cui è in litro, in campionato, l'obiettivo della società di Suning qual è? La qualificazione alla prossima Champions League.
Sì.
Champions, vedremo come andrà il doppio confronto con il Benfica, che è una squadra fortissima, ma qualora Inzaghi riuscisse a portare l'Inter tra le prime 4 formazioni d'Europa, taglierebbe un altro traguardo importante. In Coppa Italia vedremo come andrà a finire il doppio confronto con la Juventus, ed eventualmente se l'Inter dovesse approdare in finale, quale sarà l'esito della finale. Quindi in questo momento è comprensibile, anche legittima, la delusione dei tifosi, perché strettamente a ridosso della grande impresa di Oporto c'è stata questa sconfitta con la Juventus, peraltro meritata, perché il campo di Radomaint, è vero che c'è stato l'episodio che è al centro tuttora di dibattiti, di polemiche e discussioni, però è altrettanto vero che sono 70 minuti a disposizione dell'Inter per cercare di riagguantare la Juventus, cosa che non è avvenuta.
No, ma è così. Dopodiché, dicevo, direttore, per chiudere anche quella questione relativa a quell'episodio, bisogna a questo punto adeguarsi o comunque accettare semplicemente il verdetto del VAR, perché molti dicono come fai a non vederlo, è malafede, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però uno pensa, cavolo, il gioco si è fermato 4 minuti quasi, quindi evidentemente hanno vivisezionato tutto ed evidentemente non hanno trovato, proprio la parola è questa, l'evidenza del fallo di mano, e davanti a quello lasciano scegliere a Chiffi, che nella dinamica di gioco ha ritenuto che il gol fosse valido. È una cosa che bisogna imparare ad accettare o è una cosa che comunque un pochettino l'ha lasciata perplessa, direttore?
No, io è una cosa che riguarda il regolamento, il fatidico protocollo del VAR. e lo stiamo e andiamo ripetendo da quando il VAR è stato introdotto.
Sì.
Se il regolamento è bizantino, se le regole non vengono spiegate prima e applicate in modo chiaro, si genera confusione e si alimenta la stessa confusione nonché la tensione. Ora, il 2 febbraio scorso, in occasione della prima partita fra l'Al-Ahly e l'Auckland del Mondiale per Club, la FIFA ha avviato la sperimentazione che ha visto l'arbitro cinese dell'incontro spiegare direttamente agli spettatori, collegato come era dal suo auricolare all'altoparlante dello stadio, perché dopo essersi consultato con il VAR avesse ritirato la decisione di assegnare un rigore alla formazione dell'Al-Ahly, poiché il fallo del difensore neozelandese era stato commesso fuori dall'area. 2 minuti neanche di spiegazione e applausi del pubblico, il gioco è ripreso. Se domenica sera questo fosse stato possibile a Kifia Mazzoleni, ovvero raccontare ai 70.000 di San Siro che cosa fosse successo e perché fosse stata presa quella decisione, molto probabilmente non ci sarebbe stato quel colasso di polemiche che abbiamo registrato. Quindi è evidente, tra l'altro ieri la Federcalcio francese ha chiesto all'IFAB, l'International Board, che è l'organismo sovranazionale deputato ad intervenire e a eventualmente modificare le regole del calcio, di testare ciò che è stato testato in Marocco nel febbraio scorso, anche negli ultimi turni della Ligue 1. Io mi auguro che anche la federazione presenti un'analoga richiesta e soprattutto che finalmente gli arbitri possano spiegare in diretta agli spettatori quali siano le ragioni delle loro decisioni, giuste o sbagliate che siano, il che consentirebbe di svelenire notevolmente la tensione e le polemiche.
Questa è una cosa interessante, anche perché poi abbiamo letto, direttore, o almeno sentito, che c'era la volontà di diffondere perlomeno le conversazioni tra VAR e arbitro durante quei 3 minuti in cui si decideva, eccetera. E quindi questa è una cosa che in molti hanno chiesto, dicendo: noi vogliamo anche accettare, però sarebbe interessante capire quello che si dicono, il perché delle decisioni. Non è necessario neanche un contraddittorio tra arbitri e giornalisti, basterebbe anche un comunicato a fine partita tra le varie proposte che ci fanno i nostri amici per spiegare esattamente perché sono state prese delle decisioni, perché in base a quello uno sa che c'è un modus operandi su un protocollo e quindi va bene così. Ma poi diciamoci anche la verità, direttore, il VAR dello sport resterà sempre aperto e quindi si troverà sempre il modo
questo non c'è
di fare polemica, e va bene anche questo, che fa parte del calcio. Parliamo di un allenatore che unisce un po' tutti i nostri discorsi, la nazionale perché l'ha allenata, l'Inter perché l'ha allenata e la Juventus perché l'ha allenata, e parliamo di Antonio Conte. Il suo sfogo sulla panchina del Tottenham è un déjà vu, direttore, cioè è un po'... quando fa così è arrivata all'epilogo e o si vuole far cacciare, cioè ha perso ogni stimolo, perché quando lo sentiamo accusare in maniera così diretta il club, in maniera con quel volto, con quella mimica, è quasi come se fosse titoli di coda.
Ma io credo che sia un nuovo atto di onestà intellettuale di Conte, che ha il pregio di dire ciò che pensa pensando a ciò che dice. Non è che noi stiamo parlando di una società che alle spalle si è lasciata un dominio assoluto in Premier o abbia vinto Champions League o Europa League. Sono 20 anni che il Tottenham non vince nulla, nonostante la girandola di allenatori, le valanghe di sterline spese sul mercato, spesso inutilmente. È evidente che la sortita di Conte è una sortita di un allenatore che non ne poteva più, perché ha riproverato i giocatori di non essere stati all'altezza della situazione, di andare ognuno per conto suo. È l'elemento base per il disordine tattico di una squadra e per i suoi risultati negativi. Quindi se il Tottenham decide di cambiare ancora una volta allenatore, sono affari del Tottenham, ma Conte non può ritroverarsi nulla. Vorrei ricordare anche i tifosi inglesi che si sono così lasciati andare ad apprezzamenti negativi sul tecnico italiano, che questo signore prima della partita Milan-Tottenham è stato operato d'urgenza alla cistifellea, nonostante il divieto dei medici è voluto andare in panchina a San Siro. Ha pagato caro questo suo coraggio, perché per un mese è stato costretto a rimanere fermo, è tornato in panchina. Comunque in questo momento il Tottenham si batte per qualificarsi alla prossima Champions League, lì è il massimo che questa squadra può fare, in un campionato che vede le altre, in primis l'Arsenal, su ben altri livelli di rendimento. Quindi se il Tottenham decide di troncare la sua esperienza con Conte, sono affari del Tottenham. Conte non ha nulla debba riproverarsi stesso nei suoi collaboratori, e certamente il fatto che sul mercato possa ritornare un allenatore di questo valore, come dire, suscita gli appetiti di squadre fortemente interessate a cambiare guida tecnica nella prossima stagione, in Italia, ma non soltanto in Italia, ma soprattutto in Italia.
Possiamo dire che forse l'unico cruccio della carriera, ci salutiamo con questo, di Antonio Conte, direttore per adesso, sia non essere riuscito in Europa a fare il salto, a riuscire ad andare, ci è andato vicino con l'Inter, la finale di Europa League, lo ricordiamo bene, però in Europa non è riuscito a dare quello che forse lui può ancora dare, può dare.
Ma sai, c'è questo tabù europeo che infatti i risultati ricordano a chi analizzi la carriera così brillante di un tecnico di valore qual è Antonio Conte. Ma ripeto, in questa dimensione del Tottenham, essere arrivati agli ottavi di finale di Champions League è già stata una grande impresa.
Sono d'accordo. Comunque Antonio Conte, che quello che ha dimostrato, l'ha dimostrato, una stagione, come diceva lei, complicata per la cistifelia, i due lutti che lo hanno colpito molto da vicino, quindi non è stata un'annata semplice. Grazie al direttore Xavier Cobelli come sempre. Ciao direttore.
Grazie a te, Vincenzo, buona giornata.